Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Un certificato europeo, una sorta di passaporto dei vaccini per tornare a viaggiare nei prossimi mesi. Proviamo a guardare lontano nel giorno in cui scorrono i numeri pesanti della pandemia in Europa. Quella del certificato europeo, una delle notizie, una delle tante che arrivano dal primo vertice dei ministri della salute del semestre portoghese. Una buona notizia, lo vedremo. Quello che sancisce è il fatto che a Bruxelles la parola d'ordine continua a rimanere coordinamento. Allora, sulla pandemia si continua a ribadire il concetto di condivisione dei dati, controllo sulla distribuzione dei vaccini, contratti di acquisto unici, anche se però a insidiare questa strategia europea ci sarebbero degli accordi bilaterali fatti da alcuni paesi. Ma qual è questa strategia europea? Prenotazione e cofinanziamento della produzione, acquisti e distribuzione proporzionale. Ne abbiamo sentito parlare in questi mesi. Chi e come decide sono le domande a cui cercheremo di rispondere stamattina. Intanto fuori dall'Europa c'è un paese, Israele, che sta facendo parlare di sé tutto il mondo, che ha vaccinato già il 20% della popolazione. Certo, un vaccino usato come un'arma politica, certamente una spinta alla malconcia immagine del premier Netanyahu, ma è anche una storia che parte da lontano, quella del vaccino israeliano, dai rapporti di Bibi con l'amico, lo definisce così, Albert Bourla, il CEO di Pfizer, figlio di sopravvissuti alla Shoah. Ed è una storia che si spinge fino alla dichiarazione della ministra israeliana per la diaspora, che intende vaccinare tutti i sopravvissuti all'olocausto dentro e fuori Israele. Dunque, la pandemia è al centro di questa puntata di oggi, che aspetterà anche il vostro contributo, che avverrà, speriamo, con dei messaggi inviati al numero 335-5634-296.
Con profondo orgoglio e con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino. Piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Lo dico col cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività.
Die Impfung selbst war auch sehr gut. Hat überhaupt nicht irgendwie, ist ja manchmal so ein bisschen, manchmal, aber hier gar nicht.
Det var godt. Så har vi vaccineret den første. Så håber vi, det virker, så vi kan...
È un vaccino che parla le varie lingue dell'Unione Europea, ci sono le prime persone vaccinate in questo contributo sonoro dall'Italia, dalla Germania e poi dalla Spagna e dalla Francia. Un vaccino che parla europeo è la cosa di cui vogliamo parlare con Fabiana Luca di EUNews, che salutiamo e ringraziamo per essere in collegamento con noi da Bruxelles. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
EUNews, come sempre, è una fonte costante di informazione su quanto fanno le istituzioni europee, soprattutto, e su quanto avviene nel campo della politica. Uno degli ultimi articoli di Fabiana Luca su EUNews riguarda proprio la strategia europea dei vaccini. C'è stata un'audizione all'Europarlamento di colei che è a capo di questa strategia, diciamo così, o comunque è l'esecutrice. Si chiama Sandra Gallina, è la direttrice generale della direzione salute e sicurezza alimentare della Commissione ed è a capo delle negoziazioni con le case farmaceutiche per le forniture di vaccini per conto appunto della Commissione. Doveva parlare agli europarlamentari per ribadire i criteri adoperati dalla Commissione e anche per parlare della trasparenza e forse anche per diradare i dubbi sul fatto che ci sia effettivamente un'unica politica dei vaccini. Fabiana Luca, sono varie le notizie che riguardano gli accordi bilaterali, abbiamo parlato a Radio 3 Mondo della Germania, ma ci sono anche altri paesi che si sfilano per necessità o per urgenza politica interna, diciamo, a questa politica.
Sì, diciamo che l'audizione di due giorni fa di Sandra Gallina ha aiutato anche un po' a chiarire alcuni aspetti poco noti di questa strategia vaccinale messa in piedi dalla Commissione Europea. Io partirei dicendo che nel tentativo di coordinare appunto una campagna comune di vaccinazione in Europa, la Commissione ha adottato un approccio che si può dire di diversificazione, ovvero invece che puntare tutto solo su pochi vaccini, ha preferito assicurarsi un portafoglio più ampio possibile di contratti con le case farmaceutiche, prenotando le dosi per conto degli Stati membri, quindi a nome degli Stati membri, e cercando di evitare in questo modo di creare concorrenza tra i paesi stessi dell'Unione Europea, quindi in sostanza di evitare di alzare anche i prezzi. Perché questa scelta iniziale? Sicuramente anche perché quando i colloqui esplorativi, quindi i colloqui preliminari con queste case farmaceutiche sono iniziati ormai mesi fa, non c'erano dati a sufficienza per capire quali vaccini sarebbero stati approvati dall'EMA, che è l'Agenzia Europea per i Medicinali, che in sostanza raccomanda alla Commissione quali farmaci autorizzare all'immissione in commercio e quali no, con quali tempistiche e quali invece non avrebbero ricevuto il via libera. All'inizio di questi negoziati, quando sono iniziati questi negoziati con le società farmaceutiche, secondo la Commissione Europea c'erano oltre 160 potenziali vaccini candidati, circa 165, su cui ovviamente Bruxelles ha dovuto operare una sorta di selezione, ovviamente secondo criteri scientifici. Attualmente la Commissione Europea ha concluso contratti di acquisto anticipato con 6 società farmaceutiche e con altre 2 ha concluso i colloqui esplorativi da poco, e quindi ci aspettiamo già nelle prossime settimane anche 2 nuovi contratti, per un totale di 8 contratti. In questo modo Bruxelles è riuscita ad assicurarsi un portafoglio di oltre 2 miliardi di dosi di potenziali vaccini contro il coronavirus, ovviamente ammesso che tutti questi vaccini siano poi autorizzati dall'EMA, ma è comunque una quantità più che sufficiente a vaccinare l'intera popolazione europea. Detto ciò, preciso che di questi 6 contratti già sottoscritti e 2 in arrivo, solo 2 per ora hanno ricevuto il via libera da parte dell'EMA, appunto l'Agenzia Europea per i Medicinali, per l'immissione in commercio. Il primo è stato il siero di BioNTech Pfizer, di cui la Commissione ha comprato inizialmente 300 milioni di dosi e poi, spinta in qualche modo dalle pressioni dei governi che l'hanno accusata di averne acquistati troppo pochi, ha raddoppiato di fatto il volume d'acquisto comprandone altri 300 milioni, e con cui gli stati hanno avviato la campagna di vaccinazione nelle famose giornate simboliche del 27, 28 e 29 dicembre. E poi quello di Moderna, di cui la Commissione Europea ha comprato solamente 160 milioni di dosi, che invece ha ricevuto il via libera solo la prima settimana di gennaio e di cui le prime dosi stanno arrivando in questi giorni negli Stati membri. Le prossime settimane saranno sicuramente importanti, perché è atteso un altro via libera da parte dell'EMA entro il mese di gennaio al vaccino sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford. È una decisione importante perché è un vaccino su cui l'Unione Europea ha puntato molto, firmando per la fornitura di 300 milioni con un'opzione per sbloccarne altri 100, quindi un totale di 400 milioni di dosi, e su cui sicuramente contano anche molto diversi Stati membri, come anche l'Italia. In sostanza, perché
Fabiana Luca, ci fermiamo un attimo perché è un utile riassunto di quanto accaduto finora. Io riporto a chi ci ascolta un consiglio che arriva dalla redazione, che è quello di andare sul sito della rappresentanza della Commissione in Italia, dove si trova la strategia così come è stata, diciamo, configurata nei mesi scorsi e su cui si poggia, insomma. Noi ricordiamo che questi accordi preliminari di acquisto sono stati firmati perché l'Unione Europea ha preso una posizione, ha cofinanziato la produzione dei vaccini proprio per arrivare prima, perché fossero prodotti prima. 2,7 miliardi di euro, questa la spesa, diciamo. Ha anche stabilito delle deroghe ad eventuali norme europee sulla produzione, proprio per agevolare, diciamo, la produzione stessa. Quindi ha preso un impegno economico che è passato da un finanziamento iniziale, da un contratto di preacquisto e poi dalla finalizzazione dei contratti. Quindi, come ci diceva, noi abbiamo in piedi una serie di contratti, prima di prenotazione e poi di acquisto. che riguardano tutti i paesi dell'Unione, i 27 paesi dell'Unione, ma ci sono i casi, appunto, abbiamo parlato di Berlino, ma c'è anche il caso di Cipro. Che cosa è accaduto nei paesi che hanno provato a fare per sé e perché l'hanno fatto? Come, diciamo?
Diciamo che il primo paese a sfilarsi da questo piano europeo è stata la Germania, ed è stato forse il caso più eclatante per varie ragioni, poi magari ci torneremo. Però sì, anche Cipro ha fatto sapere di aver avviato i colloqui con Israele per l'acquisto di dosi extra, quindi al di fuori dal piano europeo, quindi attraverso negoziazioni parallele a quelle della Commissione europea. Anche la Danimarca ha fatto sapere di essere in cerca di una fornitura parallela fuori dal piano europeo. Cipro ha in qualche modo motivato la sua scelta, in quanto teme che l'azione della Commissione europea non sia tempestiva per le esigenze di un paese che ha una popolazione molto ridotta, ad esempio se paragonato ai numeri della Germania. Però c'è da dire che forse il caso che ha anche a Bruxelles ha destato più perplessità è stato quello della Germania.
Fabiana Luca, ci fermiamo perché abbiamo avuto modo di parlarne proprio all'inizio di questa settimana in una trasmissione in cui abbiamo parlato del semestre portoghese che ha iniziato i lavori e poi anche della successione ad Angela Merkel, quindi abbiamo affrontato il caso tedesco, rinvio appunto all'ascolto di quella puntata. Ma Fabiana Luca, tornando alla strategia dell'Unione Europea, abbiamo detto un finanziamento che è arrivato attraverso questi 2,7 miliardi, poi ci sono finanziamenti ulteriori da parte della Banca Centrale Europea che sono andate alle case che hanno superato l'esame della Commissione, diciamo così. Poi c'è anche riguardo allo sfilarsi dei paesi, c'è anche un po' voler minimizzare perché si va avanti così, insomma, si va avanti tutti insieme. Peraltro l'Unione poi ribadisce nella strategia anche il criterio della solidarietà globale, nel senso che non pensiamo soltanto a noi stessi ma anche al resto del mondo. In che modo? Anche qui ci sono finanziamenti da parte della conferenza dei donatori ingenti, diciamo.
Sì. Poi comunque vorrei sottolineare che effettivamente la Commissione, non solo nel caso della Germania ma in generale su questo sfilarsi dei paesi da questo approccio comune, si è mostrata molto poco reattiva, anche in un certo senso un po' debole, poco decisa a intervenire, si è sempre dichiarata estranea ai fatti, nel senso che ha dichiarato di non essere a conoscenza di questi presunti contratti bilaterali e di non aver mai ricevuto notifica a riguardo. Solo di recente ha fatto sapere di aver inviato una lettera a tutti i ministri della salute, quindi tutti i titolari della salute, per chiedere conto di questi presunti accordi bilaterali con i produttori di vaccini.
Difatti però con i poteri delle sue istituzioni è evidente che non può bloccare degli accordi presi dai singoli governi.
Diciamo che nell'accordo che è stato siglato dagli Stati membri e dalla Commissione su questi acquisti anticipati c'è un articolo che è l'articolo 7 che dice espressamente che questi contratti paralleli con i produttori di vaccini sono vietati. Però non viene specificato se la Commissione europea ha margine di intervento, cioè se può intervenire per bloccare questi contratti, come, se può sanzionare i paesi membri, quindi no. Per ora c'è da dire che la Commissione non ha neanche ammesso che questi contratti ci siano. Quindi, insomma.
Sempre nell'ambito della strategia abbiamo pronunciato le parole condivisione dei dati, controllo eccetera, e di questi giorni anche il varo di un sistema di monitoraggio, insomma, anche qui che deve coinvolgere necessariamente i governi dei singoli.
La strategia, la Commissione europea si è appellata, esortata gli Stati membri a fornire in maniera periodica, si parla di almeno due volte a settimana, dati, informazioni sui numeri delle vaccinazioni per riuscire a tenerle traccia attraverso un sistema di monitoraggio. che è stato creato nel quadro dell'UCDC, che è il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che si occupa appunto del monitoraggio delle vaccinazioni e dei casi, insomma, di contagi, di infezioni nel continente europeo. Un altro tema di criticità che è stato sollevato è quello sulla trasparenza di questi contratti che la Commissione europea ha stipulato con le case farmaceutiche, perché di recente il Parlamento europeo e gli eurodeputati hanno chiesto maggiore trasparenza su questi contratti siglati dalla Commissione a nome degli Stati membri, di cui non si conoscono effettivamente i dettagli specifici, perché questi contratti sono protetti da riservatezza. Ad esempio, non si conoscono ufficialmente le informazioni sui costi di questi vaccini, e dunque si sta cercando di capire anche le ragioni che hanno spinto l'esecutivo comunitario a puntare più su un vaccino che su un altro, e quindi perché di alcuni vaccini sono state comprate più dosi. La Commissione si è difesa su questo dicendo che per rendere pubblici dettagli e dati di questi contratti serve un'autorizzazione da parte delle aziende, quindi non tutte le aziende sono disposte a concedere questa autorizzazione. Finora ha esortato le società farmaceutiche a concedere questa autorizzazione, ma finora l'unico contratto che è stato messo a disposizione del Parlamento europeo per visionarlo nei dettagli e solo qualche ora al giorno è il contratto con la società CureVac.
Bene, quindi quanto detto finora ci lascia in attesa, ecco, di maggiori informazioni da parte delle istituzioni europee, che chiariscono appunto poi i termini che sono per ora soltanto formali, i termini che abbiamo letto sulla carta della strategia. Comunque ci fidiamo, almeno proviamo a farlo. Ringraziamo Fabiana Luca di EU News, grazie e buon lavoro a Bruxelles.
Grazie a voi.
E da Bruxelles adesso andiamo in Israele.
Yom anak lemdinat Israel, im mishloach anak shel matos shemagia bemisgeret mivtza chozrim lachayim, matos male zrikot idud. Ani sikamti im yedidi mankal Pfizer Albert Bourla sheanachu navim mishlochim echad achrei hasheni. ואנחנו נשלים את חיסונה של האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 16 בישראל במהלך
E stiamo ascoltando la voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che in una conferenza stampa accoglie, diciamo, l'aereo con 700.000 dosi di vaccino Covid all'aeroporto Ben Gurion. È un grande giorno per lo Stato di Israele, con un carico che l'operazione ritorna alla vita. Domenica prossima, diceva, un altro enorme carico arriverà. Insomma, era l'inizio di una storia che vede, come dicevamo, il paese al centro di una corsa in avanti, insomma, unico ad aver vaccinato così tante persone, ad aver messo su un sistema di gestione di una campagna vaccinale davvero fruttuosa. Io saluto e ringrazio per essere collegato con noi da Israele Nello Del Gatto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nello Del Gatto, stiamo parlando di una politica dei vaccini, e adoperiamo questa parola proprio perché è innanzitutto un'arma politica quella adoperata dal premier Netanyahu. Tra l'altro ci sono messaggi che arrivano da parte degli ascoltatori che colgono subito uno dei capitoli di questa storia, e che riguarda il vaccino ai palestinesi. Insomma, come stanno le cose da questo punto di vista? Un messaggio che arriva da Ross dice: Israele vaccina gli ebrei ma non gli arabi delle terre da lei occupate.
Allora, facciamo innanzitutto chiarezza. Israele vaccina i cittadini israeliani. I cittadini israeliani sono sia ebrei che arabi, sia arabi israeliani che palestinesi, che hanno il permesso per stare a Gerusalemme Est e che quindi vengono vaccinati tranquillamente. La Palestina è una questione diversa per un semplice motivo. Nel 1993 si incontrano il presidente palestinese dell'epoca e il presidente israeliano dell'epoca per firmare i famosi accordi di Oslo. In base agli accordi di Oslo viene creata l'autorità nazionale palestinese, che ha la responsabilità civile dei palestinesi, di un Stato palestinese che dovrebbe crescere, che dovrebbe essere creato. Questo Stato ha la responsabilità anche della salute e quindi dei vaccini dei propri abitanti. Ora, la responsabilità quindi è dell'autorità palestinese. Se voi mi chiedete se dal punto di vista umano è giusto che Israele li dia, io vi dico di sì, ovviamente. Dal punto di vista però puramente tecnico-legale non è così, tant'è vero che l'autorità palestinese fino ad oggi non ha mai chiesto aiuto a Israele per i vaccini, anzi Israele ha anche inviato delle dosi in Palestina. Detto questo, qualche giorno fa però il ministro degli esteri palestinese ha inviato una richiesta a Israele, dicendo, anzi più che una richiesta, insomma un comunicato, dopo che Amnesty International aveva detto che era giusto che i palestinesi fossero vaccinati da Israele, dicendo che Israele è uno stato occupante e quindi ci deve dare i vaccini. Allora delle due l'una: se gli accordi di Oslo sono in vigore, Israele non è uno stato occupante e quindi l'autorità palestinese deve provvedere; se invece Israele è uno stato occupante e quindi si dimostra quello che purtroppo molti osservatori stavano dicendo da tempo, cioè l'inutilità purtroppo dell'autorità palestinese, e allora è giusto che Israele gli dia quanto prima. Dopotutto ragioniamo anche in maniera molto più pratica, è tutto a favore, hai ragione a dire la politica di Netanyahu, tutto a favore di Netanyahu una politica di vaccini verso la Palestina, perché Netanyahu dando i vaccini ai palestinesi non solo vince le elezioni interne come si già sta facendo, perché la campagna è molto buona, ma avrebbe per ben tre risultati positivi oltre a quello mediatico. Il primo è che ovviamente tutti i paesi arabi con i quali ha fatto gli accordi, insomma, lo riterrebbero ancora un tra virgolette salvatore della patria, uno che sa fare le cose. In secondo luogo aiuterebbe le aziende israeliane, che ovviamente adoperano manodopera palestinese, che in questo momento si trovano in difficoltà perché loro vengono vaccinati, i palestinesi no. E in terzo luogo, anche nella previsione dell'apertura del turismo, poiché molti dei luoghi turistici si trovano in Palestina, quindi è chiaro che se non si vaccinano anche i palestinesi, questo è un problema.
Nello del gatto, andiamo alla storia da cui eravamo partiti, che lega questa politica dei vaccini sicuramente anche al rapporto personale tra Bibi Netanyahu e il CEO di Pfizer, che Albert Bourla, lo sentivamo citare anche da Netanyahu nel contributo sonoro. Noi abbiamo detto è una storia che parte da lontano, che arriva forse anche fino ad oggi a questa notizia che leggiamo, e cioè che la ministra per la diaspora Yankelevich dice dobbiamo vaccinare tutti i sopravvissuti all'olocausto fuori e dentro Israele. Nello del gatto, qual è il rapporto tra Bibi e Albert Bourla?
Beh, sicuramente un rapporto personale, ma non è una novità che ci siano degli ebrei a capo di banche o di istituzioni importanti a livello mondiale, quindi è normale che questo possa accadere. Purtroppo però questo ha fatto sì che molta gente non creda a questo vaccino, per cui nel successo della vaccinazione in Israele due comunità sono un po' quelle più refrattarie: quelle degli ebrei ortodossi, perché da sempre non riconoscono neanche l'autorità del governo israeliano, e quella degli arabi, perché si diffondono queste notizie secondo le quali ovviamente, essendo un vaccino tra virgolette ebreo, non farebbe bene agli arabi, il che ovviamente è totalmente privo di fondamento. È chiaro che Israele ha puntato moltissimo, Netanyahu in particolare, su quelli che sono i rapporti personali, per cui quando c'è stata la possibilità di acquistare il vaccino Pfizer, Israele non solo ne ha acquistate 10 milioni di dosi, ma ne ha acquistate a un prezzo esorbitante, perché si parla di intorno a $67 a dose, quando invece il prezzo medio è circa $30, proprio per assicurarsi quanto più possibile. Perché in questo momento.
E ha garantito qualcosa però a Pfizer, nello Israele fornirà,
certo,
Pfizer e all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Certo, la condivisione dei dati, ma questo è, mi sembra anche una cosa normale. In qualsiasi studio medico è necessario condividere qualsiasi dato su quello che sta succedendo, lo diceva anche l'ospite intervenuto prima. Poi noi diamo l'autorizzazione per i nostri dati anche per collegarci su Facebook, insomma mi sembra che
ma infatti non è una denuncia particolare, perché è qualcosa che dovranno fare più o meno tutti. Nello del gatto, sempre sulla figura di Albert Bourla, che poi insomma è stato anche al centro di una celebrazione un po' retorica. Ci sono stati gli articoli e le foto che l'hanno ritratto all'ambasciata di Israele a Washington accendere le candele alla Hanukkah. Insomma, 75 anni dopo che i nazisti hanno ucciso milioni di persone, il dottor Burla, ha detto l'ambasciatore israeliano, è oggi in testa alla corsa per salvarne milioni. Ecco.
Sì, Burla ovviamente fa quello che deve fare, nel senso che è origine greca, ed è ebreo, quindi è normale che festeggi Hanukkah come festeggiano tutti gli ebrei. Il punto è però sempre quello, purtroppo c'è un certo racconto nel mondo che accusa, no, questo potere in mano a poca gente di una determinata religione. Io credo che molti di questi racconti facciano soltanto male a quella che in effetti è la situazione reale. Cioè, la situazione attuale è che c'è una società come la Pfizer, poi ci sono altre polemiche relative pure al fatto che lui abbia venduto tutte le azioni, insomma, quando ha annunciato la questione del vaccino, quelle sono altre questioni, ma una società come Pfizer che riesce ad entrare nel mercato del vaccino in un momento della pandemia, di questo bisogna fargli tanto di cappello, anche se obiettivamente tra tutti i vaccini quello di Pfizer è quello di più difficile gestione per la questione del trasporto e del mantenimento a una certa temperatura, e anche in questo Israele devo dire obiettivamente è stato bravo. Poi c'è anche una questione relativamente alla faccenda dei dati. Grazie alla condivisione di questi dati, noi oggi sappiamo, per esempio, grazie appunto ai dati che sono stati presi in Israele, che dopo il 13° giorno di inoculazione del vaccino c'è già una diminuzione del contagio. Quindi questo è un dato importante, insomma, perché dato che bisogna aspettare anche la seconda dose che viene data al 21° giorno, però già oggi sappiamo, che ci sono stati fatti gli studi proprio in Israele sui vaccinati, su 200.000 persone, che il vaccino ha un certo, almeno questo Pfizer, ha un certo effetto anche dopo il 14° giorno. Quindi burla o non burla, io credo che in questo momento, insomma, la situazione sia totale a favore di chi, come Netanyahu, abbia fatto questa scelta.
Nello del Gatto, torniamo alla notizia che abbiamo citato così en passant, quella della ministra della diaspora che parla di un vaccino dovuto così a modo di risarcimento, se possiamo usare questa parola, a tutti i sopravvissuti che si trovano che si trovino ovunque nel mondo. È una cosa verosimile, è una notizia intanto confermata, e come si farebbe?
No, la notizia è confermata ed è chiaro che vogliono farlo. Come si farebbe? Innanzitutto si verificano quelli che sono stati già vaccinati ovviamente negli altri paesi. Si fanno come si fa per le persone che vivono all'estero, per esempio i diplomatici stranieri che vivono negli altri paesi, per cui ci sono delle convenzioni con i paesi per vedere la vaccinazione a queste persone. Ma dirò di più, che stamattina il presidente israeliano è anche intervenuto sulla necessità di vaccinare tutti gli ospiti, diciamo così, forzati delle carceri israeliane. Questo è un argomento importante, perché ovviamente nelle carceri israeliane ci sono anche molti palestinesi accusati di terrorismo. Questo ha proprio a dimostrazione del fatto che per Israele, almeno in questo momento, almeno grazie anche al presidente che è sicuramente molto più moderato di Netanyahu, la questione della vaccinazione è messa al primo posto, e quella dei sopravvissuti all'olocausto è per Israele una questione fondamentale, perché non ci dimentichiamo che uno dei problemi fondamentali porta avanti quello di Israele è quello della memoria, quello di mantenere intatta la memoria su quello che sulla Shoah, e soltanto cercando di salvare quanto più possibile la vita a questi sopravvissuti dell'olocausto, che purtroppo ormai anche per questioni di età sono rimasti in pochi, si potrà mantenere questa memoria. Nei giorni scorsi, insomma, si è dimostrato che questo problema della memoria è attuale, perché ci sono stati anche in cronaca degli episodi, insomma, che ci hanno ricordato che il problema è ancora attuale.
Nello del Gatto, grazie come sempre, esaustivo, e grazie e buon lavoro allora in Israele, a presto.
Grazie a voi, a disposizione sempre.
E allora, sempre dalla redazione, il consiglio di seguire anche un'infografica dell'Economist che ritwitteremo, che un po' fa il punto sui vari continenti, sulla situazione della pandemia, poi ancora Vaccines Europe che ci informa sulle compagnie che fanno ricerca sui vaccini in Europa, naturalmente ancora il sito della rappresentanza della Commissione per capire cosa si fa a Bruxelles. Radio Tremondo finisce qui, un grazie da Mauro Tonini alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, rimanete con noi per seguire le altre scienze. Intanto un saluto e un augurio di buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.